problema. Soluzione.
Tutorial.
Il programma.
Ecco la risposta.
Che risolve i problemi.
Entra in contatto con Tutorial.
Arrivano immagini, fotografie, gente che è stata in Perù con i bambini, foto. Gente che è stata in Spagna, gente che è stata in Thailandia. Insomma, si viaggia con i bambini. Una prima ora per raccontarvi quello che sono i consigli dei nostri esperti, ma anche un po' di emozioni da parte dei nostri ascoltatori. Intanto chiedo a Enrica, hanno indovinato la band che
sì.
cantava?
Sì, sì, cosa sì,
ho scritto?
Sì, sì.
I Nomadi?
No, i Nuovi Angeli.
Ah, bene.
Che bravissima. Fine hanno fatto i Nuovi Angeli? Chiedono anche sul loro futuro.
Se volete ci informiamo.
Questa è un'altra questione, esatto, ci informiamo e poi ve lo diciamo, però in effetti erano i Nuovi Angeli. La curiosità di questa canzone è che è stata scritta da Roberto Vecchioni.
Okay.
Donna e felicità, Roberto Vecchioni.
Certo che se fate uscire il titolo è troppo facile con l'immagine dell'autoradio con il nostro
questo
sistema.
Questo è vero, questo è vero.
Vabbè,
scritto. Però per quelli che non hanno l'autoradio sono un po' di sforzo. Allora, cosa vi è rimasto di questa prima ora, Enrica?
Bellissima, io non potrò mai dimenticare questa immagine di Claudio, la moglie, i tre figli e il cane dentro la tenda. Cioè tutti e sei in tenda insieme con questa promiscuità data dal fatto che lui aveva un alano praticamente. No, scherzo Claudio.
No, un cane piccolo mi sembra.
È un cane canile, poi io ci tengo molto a dire, un cagnaccio del canile, è un'altra causa.
Recuperato, bravo, ottima
A me
cosa.
Sono piaciute due cose. Uno, la foto che ci ha mandato Ginevra della famigliola in vacanza, veramente una foto antica degli anni 60,
è poi, vero,
metà degli
è
anni
vero.
60, grazie Ginevra. E poi mi è piaciuto questa cosa che qualcosa ti resta sempre della vacanza, anche quando sei piccolo, come quando sei adulto. Se ci pensiamo bene, dopo 20-30 anni e ti ricordi una vacanza, cosa ti è rimasto? Una sensazione.
Bello. No?
Ti è piaciuto o non ti è piaciuto quel posto? Ti è rimasta solo una sensazione.
E poi il tuo carattere, quello che sei è anche figlio dei viaggi che hai fatto.
Bravo, è vero, assolutamente sì.
Siamo ancora con Claudio Visentin e tra poco, visto che ormai siamo abituati ad anticipare, il viaggio a sorpresa.
Certo.
Altro discorso che faremo tra poco. Ha scritto la signora Maria, Enrica?
Certo.
Sì,
cosa ha detto la signora Maria?
Era tutto un gioco di parole,
sì.
Perché c'è una canzone che si chiama Maria.
Allora così.
Volevo
sì, sì.
dedicarla a lei.
Certo, e ha detto salutatemi Ricky Martin.
Un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás.
Da quando ho dei bambini piccoli non riesco più a viaggiare. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma è davvero così? Quali sono le vostre esperienze? Tutorial ha scoperto che esiste un mondo di consigli per chi vuol portare a spasso i propri cuccioli d'uomo da una parte all'altra del mondo. Siamo pronti a condividerli con voi.
Tutorial.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.
Tutto vero, siamo quelli di Tutorial anche stamattina con un tema da affrontare e da risolvere: viaggiare con i bambini. Sentite questa testimonianza che vi leggo in diretta. Ho sempre viaggiato con i figli sin da piccoli: Perù, Maldive, India, Africa, Europa. In un viaggio in Scozia, in un castello esclusivo, sono rimasti a tavola con noi per ben 8 portate. Il trucco, giocavano alla principessa e al cavaliere. Libri da colorare e i bambini stanno tranquilli. Coinvolgerli in tutto è importante, li fa sentire grandi e partecipi. Di sicuro sarà un'esperienza positiva e meravigliosa per tutta la famiglia. Quindi esperienza molto positiva da parte di questa ascoltatrice.
Diciamo che loro ce l'hanno fatta comunque a staccarli dai loro tablet dai loro telefonini. Cosa certo. Non facile, no?
Cosa non facile e purtroppo anche cosa necessaria, nel senso che questi strumenti hanno un potere di fascinazione straordinario e ogni tanto i bambini vanno anche semplicemente strappati per fare cose più interessanti. Spesso poi fanno cose più interessanti e sono contenti anche loro, però c'è anche un momento in cui il genitore sa che cosa vuole fare e non è una cosa che concorda col bambino, ecco. E quindi ci sono molte domeniche, leggevo delle storie strazianti di bambini inglesi in cui dicevano: pioveva, ero davanti alla televisione, stavo mangiando i biscotti, ero felicissimo quando mio padre si è sentito in colpa e mi ha portato al museo di scienze naturali per la mia educazione. Che idea gli è venuta, ecco. Nell'educazione c'è anche quella tensione lì, però è una tensione sana.
Mm-hmm. E quando piove invece cosa facciamo? Che no? Ce l'ha detto Jennifer Blotti prima, che nel suo blog l'argomento più cliccato è proprio quando piove cosa faccio con i bambini.
Diciamo così, la risposta classica è che non esiste cattivo tempo, esistono viaggiatori con una cattiva attrezzatura, nel senso che ovviamente stivali, mantelline, spesso ci è successo durante un cammino a piedi, che è un'altra cosa bellissima fare con i bambini, il cammino a piedi di più giorni, che vieni sorpreso dalla pioggia e semplicemente piove perché nel mondo piove, ti bagni, ti asciughi. Tutte queste cose sono nell'immaginazione, prendono dimensioni straordinarie. Poi esci, ti bagni, ti asciughi. C'è una cosa molto importante che i genitori devono sapere: quando non c'è il calendario scolastico i bambini non si ammalano. Questa è la mia esperienza, cioè sotto la pioggia, quando fanno cose divertenti, così non si ammalano mai. Se mentre vai a scuola prendono una goccia d'acqua, il giorno dopo
subito.
Ecco, si parlava prima di viaggi a sorpresa. Ah, sì. Allora, spiegaci cosa
è
intendi.
È una cosa meravigliosa. Noi abbiamo fatto l'ultimo pochi giorni fa con un bambino ormai molto cresciuto. Diciamo, il viaggio a sorpresa consiste in questo. Cioè, i genitori organizzano un piccolo viaggio di 2 giorni, divertente, interessante, ma ne tengono completamente nascosta l'esistenza al bambino e al bambino e ai bambini. Per cui bisogna, è un'arte, bisogna svegliarsi e con la stessa aria annoiata di sempre fare colazione, strascinare al tavolo, mettere le scarpe, così poi quando il bambino è sulla porta e pensa di andare a scuola gli dici no, non si va a scuola, andiamo 2 giorni a campeggiare in mezzo alla montagna, andiamo in una fattoria con gli animali, così totalmente a sorpresa. Magari si può avvisare gli insegnanti della scuola prima, però io penso che se ci stanno ascoltando degli insegnanti intelligenti sanno che un giorno di viaggio vale come un giorno di scuola. Ecco, quindi il bambino impara un sacco di cose e anzi, io dirò una cosa terribile: saltate qualche giorno di scuola se fate delle cose interessanti per i bambini, perché comunque ne fanno tanti durante l'anno, ma sono sicuro che i professori capiscono cosa voglio dire.
Trovatevi del tempo per i vostri figli.
Assolutamente, lo dicevamo prima, non è più una necessità, è una scelta, e quindi trovatevi del tempo per i vostri figli.
Per chiudere, Claudio Visentin, un paese sì e un paese no, per la tua esperienza, dove portare i bambini, quindi dove viaggiare con i bambini? So che il mondo è grande.
Il mondo è grande, mi è venuto in mente per qualche strana ragione, non chiedetemi troppo la ragione, ma direi mi è venuto in mente il Lussemburgo. Cioè, ci sono questi paesi molto, molto freddi, finanziari, efficienti, diciamo, dove veramente con un bambino non sai assolutamente cosa fare, mentre, ma non se ne abbia da male i lussemburghesi che sono...
Quindi Lussemburgo no.
Lussemburgo no, per me, nella mia esperienza, non mi verrebbe mai in mente di andare lì.
Okay.
Invece ci sono molti paesi del sud del mondo, per esempio l'America Centrale, per esempio il Medio Oriente, anche paesi che a volte sono sulla lista nera della politica internazionale, mm-hmm. penso all'Iran, per fare soltanto un nome, ma dove le persone sono cordialissimi, dove avere molti bambini è la condizione normale, tutti hanno bambini, sono un po' stupiti se tu non ne hai, e il bambino è un meraviglioso strumento di contatto, cioè va a parlare con gli altri bambini, a giocare con gli altri bambini, e in quel modo tu agganci le altre famiglie, quindi addirittura il bambino diventa non un fastidio da gestire, ma un plus, un qualcosa di più che ti permette di fare cose che altrimenti non fareste.
Claudio Visentin, grazie per essere stato con noi questa mattina a Tutorial. Potete risentirlo su rsi.ch/tutorial oppure cliccando su qualunque motore di ricerca Claudio Visentin, arrivate direttamente a casa sua.
Esatto. Fatemi sapere che metto sul caffè.
Grazie e buon viaggio. Grazie.
Tutorial.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Oh, crocodiles, oh.
walk like an Egyptian.
È la Rete 1, è Tutorial, continuiamo il nostro viaggio intorno al tema «Ma è possibile viaggiare con i bambini?». C'è un autore molto interessante a cui vogliamo dare la parola, vogliamo giusto ricordare di chi si tratta, Mirko?
Si tratta di Andrea Bocconi, che ha scritto tra le tante cose anche «Viaggiare e non partire», «Viaggio con l'asino», «Raccontare il viaggio, 30 lezioni dalla scrittura all'immagine» e poi ha scritto anche «India formato famiglia». Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, la sua attività di scrittore è davvero, anzi poi ricorderemo anche il suo ultimo libro uscito a gennaio. Lei è psicologo, è genitore, è scrittore, è viaggiatore, come ha conciliato queste dimensioni dell'essere?
Ma vanno molto d'accordo in realtà, forse quella un pochino più indipendente è proprio quella del viaggiatore, ma come psicologo ascolto le storie degli altri. Come scrittore racconto le mie storie, quindi è un dare e avere che torna molto bene.
Dunque abbiamo capito che lei ha una passione particolare per l'India. Come è nata?
È nata nel lontanissimo 73. Volevo fare un grande viaggio, lo volevo fare proprio in una maniera semplice, per cui semplice per modo di dire, perché sono andato in treno, in autobus, era un po' l'hippie trail di quegli anni. L'India, secondo me, o ti innamori subito o non ci tornerò mai più. A me è capitata la prima cosa. Ho cominciato subito con l'Europa, a portarli con me in Svezia, in Francia, anche veramente molto piccoli. Ma per esempio la mia figlia Martina, che è la più grande, a un anno e mezzo l'abbiamo portata a Bali, abbiamo fatto un lungo viaggio a Bali ed è stato interessantissimo vedere come si era adattata perfettamente e aveva imparato più parole indonesiane lei di mia moglie, per esempio.
Beh, certo, sono delle spugne, no, i bambini da questo punto di vista. Vediamo le cose pratiche. Quali sono state le difficoltà di questi viaggi? Ha parlato di cose positive, ma insomma, andare in giro con bambini...
Sì, soprattutto in India.
Soprattutto in India non deve essere proprio una passeggiata.
Chiaro che vengono delle paranoie che io non ho mai avuto per me e quindi si alzano un po' gli standard, diciamo, di vita. Però la realtà è che i bambini sono grandi viaggiatori perché vivono continuamente nel presente. E per esempio mi ricordo che siamo andati in un parco nazionale e dopo 3 ore che c'erano mi hanno detto: senti, noi andiamo a giocare con i nostri amici. Avevano già fatto degli amici senza comunicazione linguistica, perché loro non sapevano a quel tempo l'inglese. Quindi le cautele sono quelle normali, direi, no? Quelle forse che ci prenderemmo anche in un viaggio più tranquillo. Ma quello che hanno in cambio come esperienza è straordinario, perché vedono finalmente una diversità e si muovono in una diversità.
Ecco, anche le cose più cruenti riescono a digerire, secondo lei?
Qua ci vuole la preparazione. Effettivamente, per esempio, sappiamo benissimo che in India ci sono tanti mendicanti e anche che si vedono delle malattie che noi non vediamo, per esempio l'incontro possibile con i lebbrosi. E allora abbiamo fatto, a quel tempo Tommaso aveva 7 anni e Martina 10, abbiamo spiegato loro la questione della povertà, di come ci si deve comportare, che fa parte del mondo, fa parte dell'esistenza, che non tutti stanno comodi come noi, diciamo.
Siamo con Andrea Bocconi, lo ricordiamo, stiamo parlando in particolare del libro India formato famiglia, pubblicato da Guanda. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo da Andrea anche per parlare un po' dell'itinerario che ha seguito in questo viaggio.
I looked out.
Continuiamo a entrare in questa atmosfera indiana, caro Mirko, lo ricordiamo, siamo con Andrea Bocconi, India formato famiglia, ci interessava un po' l'itinerario ma anche qualche altra curiosità, vero Mirko?
Certo Andrea, noi cerchiamo tutti quando viaggiamo di essere viaggiatori e il meno possibile turisti. Come sta cercando di indirizzare i suoi figli proprio affinché la loro futura esperienza di viaggiatori sia, diciamo, consapevole?
Ma dunque ci sono due livelli di consapevolezza. Uno è quello logistico, nel senso saperti muovere per il mondo. E questo i ragazzi di queste generazioni, ora i miei figli hanno a questo punto hanno 17 e 20 anni, questo lo fanno benissimo, anche perché hanno assorbito. Spesso, per esempio, quando eravamo in un aeroporto, dicevo loro, ecco, se tu ora dovessi fare da solo, come ti muoveresti? Ecco, vai, guarda il tabellone, scopri dov'è il banco del check-in e poi qual è la porta. E vedo questa generazione qui, insomma, piglia l'aereo per andare a Amsterdam, se lo compra su internet a 50 euro e parte domani, senza dirti. È come per noi, per me era andare a trovare cugini a Roma. Quindi sotto questo piano qui non ci sono difficoltà, i millennials sono bravissimi.
Abbiamo parlato dell'India come meta al centro di questo suo libro, l'India è vasta, qual è l'itinerario che voi avete seguito nelle vostre esperienze di viaggio?
Dunque qua abbiamo pensato molto, mia moglie disse io vorrei che cominciassimo questo viaggio da un'India in cui possono incontrare il senso del sacro, e questo è vero che lo si può incontrare dappertutto, ma certamente è più difficile nelle metropoli, in queste enormi città tipo Delhi. E allora abbiamo cominciato il nostro viaggio praticamente da Dharamsala, perché Dharamsala è la città dove alla residenza il Dalai Lama. Da lì ci siamo mossi nel nord cercando dei posti un po', diciamo, fuori dai sentieri più battuti, per esempio nella Shangra Valley, che è un posto di una bellezza veramente straordinaria, e dove anche lì è capitato, dico che è capitato perché non era pianificato, di incontrare una donna straordinaria, una donna inglese che è monaca da 40 anni, che è la persona per esempio che aveva fatto 12 anni di ritiro in una grotta a 4500 metri e che ora gira il mondo raccontando la sua esperienza e raccogliendo fondi per le sue iniziative, soprattutto per ristabilire certi insegnamenti, per la scuola, per gli ospedali. Ecco, io penso che incontrare una persona così valga mezzo viaggio.
Certo.
È stato abbastanza casuale.
Andrea Bocconi, un'ultima domanda: che consiglio si sente di dare ad una famiglia che ci sta ascoltando in questo momento, che magari anche è un po' titubante, ma che vorrebbe fare un viaggio lungo e magari anche esotico come quelli che ha fatto lei con la sua famiglia?
Dunque, io un consiglio importante è quello di commisurare bene il tempo e lo spazio. È molto più importante avere la possibilità di stare 5 giorni in un posto che vedere 5 posti un giorno alla volta. Questo è veramente fondamentale. Anche se uno fa un viaggio indipendente, non vuole fare un viaggio organizzato, ci sono delle agenzie che te lo disegnano su misura. Oppure semplicemente affitti una macchina con un autista indiano. Non mi azzarderei tanto a guidare in India, perché ci siamo trovati anche in un'autostrada con un cammello contromano, che è stata un'esperienza interessante.
Immagino.
Quindi uno si può disegnare un viaggio abbastanza individuale, però avendo dei supporti logistici sul posto, perché mica per altro, perché sennò si perde tantissimo tempo nell'organizzarsi, nell'andare anche a comprare un biglietto di treno. Può essere un'avventura interessante, ma complicata.
Chiaro, chiaro. È il momento di ringraziare Andrea Bocconi, che insieme alla sua famiglia ha scritto questo libro India formato famiglia, per cui mi conferma ci sono anche i pensieri dei suoi bimbi, no, all'interno di questo volume.
Sì, assolutamente. Ho chiesto loro di raccontare la loro esperienza, l'esperienza che avevano vissuto, ed è stato molto interessante, intanto perché i bambini ricordano magari cose a cui non abbiamo fatto caso, hanno una visione del mondo ovviamente diversa. Ma anche confortato molto, perché a distanza di parecchio tempo dal viaggio era ancora molto vivo in loro, e hanno scritto delle pagine molto interessanti. La maestra elementare allora di Martina aveva chiesto alla bambina: benissimo che fai questo viaggio e ti assenti da scuola, però riportane qualcosa ai tuoi compagni.
Bello, bello. Cogliamo l'occasione di essere con Andrea Bocconi per segnalare anche il suo ultimo volume, che si intitola Duelli, uscito qualche mese fa da Mondadori, un racconto ambientato nell'Ottocento con un filo conduttore legato alla scherma, al duello. Grazie per essere stato con noi, Andrea Bocconi, alla prossima occasione.
Arrivederci.
Tutorial.
Il programma che risolve i problemi.
È una mattina come tante altre. Sei in casa e ascolti Tutorial. Cosa vuoi di più dalla vita?
Tutorial.
Una bella canzone? No, ma scusa, noi cosa siamo qui a fare?
Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora, no, mi piaci, no signora, no, mi piaci, no signora. Senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che il sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora, no, mi piaci. No signora, no, mi piaci. No signora, no, ti prego. No signora, no. Thank you. mani, le mie mani, le mie mani va su. La sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa, la mia testa, la mia testa fa. No signora, no,
mi piace.
No signora, no,
mi piace.
No signora, no,
ti prego.
No signora, no, succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera. La solitudine è sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te.
Quando piove si prende il secchiellino della sabbia, stivali, pantaloni dell'acqua, giacca, cappellino dell'acqua e si va a cercare le lumache. Oppure si va nel bosco, ognuno sceglie un albero e si vede quale albero funziona meglio come ombrello e chi è che si bagna per ultimo. O ancora chi riesce a fare gli spruzzi nelle pozzanghere più alte di tutti. Io con i miei stivali alti me la cavo abbastanza bene.
Per questa. La serie Cosa fare quando piove, no?
Esattamente,
quei bimbi.
Esattamente. È chiaro che la signora che ci scrive è privilegiata, perché quando tu hai gli stivalettini, quelli piccolini piccolini, e invece tu hai quelli da adulta, ciac, 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 certo. Non vale, dovrebbe usare e infilare il numero 22 dei figli.
Sì, puoi vedere come, cosa accade.
Esatto. Io vorrei spezzare una lancia a favore dei bambini, ci scrive questo ascoltatore. Perché privarli del quieto crescere con i ritmi che ogni bimbo dovrebbe avere? Noi abbiamo smesso di viaggiare quando nostra figlia è nata, perché abbiamo voluto rispettare la sua natura di bimba. E noi siamo stati felici di vedere ed esplorare quello che il mondo dei bimbi ha da offrire. Ora nostra figlia ha 9 anni e abbiamo ritrovato la passione di viaggiare insieme a lei, che ora capisce e vede quello che il mondo ha da offrire.
C'è un dibattito su questo tema, in effetti sono visioni diverse, rispettabilissime, no?
Assolutamente, noi rispettiamo come sempre. È una questione temporale, l'abbiamo già, l'ha detto Claudio Visentini, è stato il suo primo intervento.
Sì, vero.
A proposito del fatto che lui dicesse state pur sicuri, tranquilli, che quando piove e si è in vacanza i bambini si fanno cose belle,
sì,
non si ammalano,
sì, sì.
Subito un ascoltatore vi contraddico: mio figlio quando arriva alle vacanze si ammalava ogni volta, sembrava una maledizione, soprattutto quando si organizzava un viaggio. Anche questo, il mondo si divide fra insomma chi ha certe esperienze e chi ne ha ancora. Un'altra ascoltatrice dice: mi si contorce il cuore a pensare quante gioie non ho dato ai miei due figli. Abbiamo viaggiato pochissimo, per fortuna che da grandi hanno recuperato senza di me. Ascoltava i racconti del padre Claudio Visentini e dice: mi commuove, è un padre meraviglioso. Naturalmente, signora, la vogliamo rassicurare, il fatto che non significa che lei abbia amato meno i suoi figli, che non ci sono state occasioni di partire insieme.
È chiaro.
È una storia diversa, ma tutte hanno diritto di essere vissute. A proposito del fatto dei centri commerciali, non so se vuoi che torniamo su questo aspetto.
Sì, se vuoi, certo.
Ma non si contraddice, non è vero, non parliamo dei centri commerciali, cioè, parliamo di un'altra cosa, ho sbagliato. A proposito del fatto che...
Tu sei padrona, sono... decidi tu.
Sì, lui diceva.
Puoi dire: adesso vi parlo del rosso e poi parli del nero, non è un problema.
Esatto, orange is the new black.
New black.
Allora, a proposito del fatto che uno decida, vado e faccio in un'ora il giro di Londra, diceva Claudio Visentini,
sì.
E poi pascolo tranquillo per lungo le sponde del Tamigi.
O vado a vedere un museo e mi fermo. Certo.
Esatto, ma non si contraddice un po' il vostro ospite? Prima dice che non si devono vedere con i figli tutti i monumenti famosi e lasciare ai figli la loro interpretazione. Poi dice che con suo figlio a Londra in un'ora gli ha fatto vedere tutti i monumenti famosi per fare altro. Povero bambino, non era stanco? Io credo che sia bello che ciascuno della famiglia esprima i propri desideri, si guarda cosa si può effettivamente fare e poi lasciare spazio alla spontaneità, ci scrive Raffaele.
Non voglio difendere Claudio perché adesso non è più con
sì,
noi, però
certo.
Secondo me alla base di tutte le sue riflessioni c'è proprio l'idea di usare creatività nelle dinamiche, negli approcci, nel modo di viaggiare, in questo caso coi bimbi, per cui l'idea di dire visitiamo Londra in un'ora diventa già una sfida,
certo,
no? Un gioco, come dire.
Certo. E ringrazio naturalmente gli ascoltatori che ci hanno mandato una serie di foto, ce ne cito una: viaggio in treno in Val d'Ossola, andata con trenino d'epoca, ritorno con quello blu. Mio figlio, ora ventenne, si ricorda ancora di quel parco poco distante dalla stazione. Una bella giornata estiva per tutta la famiglia, c'è questo bambino piccolino carino.
Allora, c'è un archivio tra
sì?
poco, e siccome ogni volta che io mando un archivio ho un sogno, chissà se prima o poi riusciremo a realizzarlo. Manderemo un archivio del 76.
Sì.
Io ogni volta che mando un archivio immagino, sogno, spero, auspico che qualcuno di questi bimbi si
sì.
riconosca,
certo,
e ci chiami.
Certo.
Per cui lo lanciamo anche tra poco, vi daremo tutti i dettagli. Intanto fissiamo l'estate. Estate 1976, era il 14 luglio, e proporremo un servizio curato da Nicola Franzoni. Vi do questi elementi, poi il resto ve lo racconto tra poco. Grazie Enrica, tra poco.
Like love is on the open shore. What's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were ugly like me? Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you. Blame it on your mother for the things she said. Blame it on your father, but you know he's dead.
La serie Chissà se qualcuno si riconosce, vi faccio ascoltare questo documento d'archivio legato naturalmente al tema di oggi, viaggiare coi bambini, vacanze dei bambini. Era estate, era il 1976 ed era il 14 luglio e la nostra radio dedicava il pomeriggio al periodo delle vacanze da organizzare con i propri figli. Si usava molto di più mandarli in colonia, ma ci si chiedeva anche in che misura fosse opportuno coinvolgerli nella decisione sulla destinazione finale. Sentiremo anche le idee dei diretti interessati, i bambini, magari proprio uno di questi bambini potrebbe riconoscerci. Insomma, sarebbe bello darvi la parola, così sentire che emozione vi dà riascoltarvi da bambini. Intanto la parola al collega Nicola Franzoni.
E in studio del Piacevirente abbiamo un gruppo di genitori con Marco Maroino, fuori studio i bambini, noi le vacanze e loro.
Torniamo un momentino al discorso delle decisioni familiari sulle vacanze. Quale peso hanno i bambini? Dicevo prima, vediamo di tornare su questo discorso, anche riferendoci alle esperienze di chi è qui presente. Insomma.
Io posso dare, forse per cominciare, un'esperienza così nostra, no? Cioè, intanto i bambini più grandi che ho, 8 anni, quindi non è che presentino dei desideri particolari molto forti. Devo dire, una bambina che gli piace il nuoto, gli piace molto andare al mare, mentre per il resto della famiglia, io prima, il mare non mi piace assolutamente. Però i tre giorni al mare li facciamo ugualmente tutti gli anni, quasi per accontentare solo lei, no? Per lei basta un giorno, basta che ha visto il mare e poi nuota in piscina a casa, quindi non c'è una grande differenza, però è soddisfatta di questo desiderio di andare al mare, ecco.
Quindi viene tenuto conto, insomma.
Viene tenuto conto del desiderio degli altri. Ne uno, per esempio, che quando ci mettiamo in macchina per andare fuori casa, in pratica chiede quando torniamo a casa, quindi si ritrova meglio a casa, nel suo ambiente, è tutto un altro problema. Però si cerca di tenerne conto. A me personalmente non mi piace programmare le vacanze, cioè prenotiamo qui le 3 settimane, i 15 giorni al mare in montagna, cioè cerco di farle un po' come vengono, no? Al gusto, ecco.
Io preferisco quella con la mamma perché lì almeno faccio con lei delle passeggiate piuttosto lunghe con il sacco da montagna e facciamo il picnic in un posto e poi scendiamo dopo un po'. Invece con i lupetti, con gli scout, così sarebbe come, non so, andare tutti insieme.
Di solito le faccio con la mia mamma in roulotte e mio papà e i fratelli. E si va nei camping, poi la sera si ferma, si mettono i piedini della roulotte e si dorme dentro. E nelle vacanze impari quasi più nella natura.
Con certe vacanze si imparano certe cose che ad esempio a scuola non si imparano perché si è sempre a scuola e non è che si vada in altri paesi così quando si è a scuola, no?
Per me nelle vacanze si possono vedere le cose, la natura più da vicino, mentre che a scuola si parla soltanto.
Non si deve sempre star seduti e si può andare a passeggio con i zii e i cugini.
E poi anche se si va in montagna si trova l'aria più pura invece di qua in piano terreno.
Quando ero piccolo, avevo 4 anni, ero venuta su alla sera con mia mamma e i miei fratelli. E la mattina mi svegliavo presto per andare assieme a mio zio a vedere come fa a fare il formaggio.
Da ciò che abbiamo sentito appare chiaro come esista nel bambino una duplicità di bisogni. Da un lato una grossa necessità di uscita dalla famiglia, di trovare una propria autonomia nel rapporto con gli amici, al campo, in montagna, in colonia, di una socializzazione, cioè in condizioni diverse rispetto alla realtà di tutto l'anno, dove cioè in fondo le cose che vengono sperate tutto l'anno possono finalmente realizzarsi insieme agli amici. Dall'altro lato invece un'esigenza profonda di stabilire un rapporto più vero e più intenso coi genitori, i quali finalmente sono tutti a disposizione.
Jamaica, when I sing, started in me.
Di musica di casa nostra per chiudere questa edizione di Tutorial dedicata al viaggio con i bambini. Abbiamo detto tante cose, tanti spunti che potete ritrovare alla nostra pagina rsi.ch/tutorial, e quindi riascoltare tutto quanto da questo pomeriggio. Volevi aggiungere qualcosa, cara Enrica?
No, verso l'infinito e oltre. Chiuderei così, con questa frase di Buzz Lightyear in Toy Story, che così rimaniamo
verso l'infinito e oltre.
Esatto. Con i bambini.
C'è un mondo da scoprire. Bene,
esatto.
Benissimo.
Dopo tutto.
Domani. It's another day.
È un altro giorno.
Bravo.
Another day. Sei poliglotta.
Illuminaci col tuo inglese, bravissimo. Domani weekend, Tutorial weekend, quindi di nuovo libri, di nuovo viaggi, qualche spunto interessante, cinema, vero?
Cinema, esce, a proposito di bambini, che non credo sia solo per bambini, il film su, adesso non mi ricordo il titolo, comunque sul Grinch. Fantastico, col Natale.
Cattivissimo verde questo.
Poi
qua.
Un altro film interessante è Girl, che racconta di questa storia di trasformazione, e poi ancora
Queen.
E poi naturalmente, insomma, dopo la serata di mercoledì.
Esatto, esattamente. E poi teatro, vero Mirko?
Teatro del Gatto ad Ascona, Teatro Foce invece a Lugano con una pièce
Branduardi.
Branduardi
torna dalle nostre parti. Chiudiamo ancora con una canzone a tema, perché non so se vi ricordate la canzone che diceva: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello, piove tanto e si sono bagnati, sono tutti già raffreddati. Cioè quando il papà va in vacanza col bambino e vanno a farsi un giro in campagna.
Sì.
Gianni Morandi cantò questa canzone.
Sei forte papà.
Bravissima. Te la ricordi, te la ricordi.
Sì.
E allora, Enrico Alberti, Daniele Oldani, Mirko Bordoli, domani dalle 9 sarà un piacere essere di nuovo
al vostro servizio.
Gianni Morandi, vai.
Mannaggia. Possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:
gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello, piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati, che si fa?
Chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha?
Lo prendi, papà?
Sì, la lepre in tuta rossa, che corse che fa?
Lo prendi, papà?
Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua.
Me lo prendi, papà?
Lo prendo se vuoi, così guarirà. Quel ghiro dormiglione spadiglia di già.
Me lo prendi, papà?
Sì. Quel topo campagnolo trasloca in città.
Prendilo, papà!
Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta.
Sei forte, papà!
Stringendosi un po'. E questi poveri animali, ora che piove non ho il coraggio di abbandonarli così. Quel picchio col martello, che buchi che fa.
Lo prendi, papà?
Sì. Quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa. Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta,
sei forte, papà,
stringendosi un po'.